Churma, 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 churma.
Radio Giornale Ciurma Pirata. Radio Giornale Ciurma Pirata.
E buongiorno radioascoltatori e radioascoltatrici di Radio Wombat, Radio Forte, Radio Gramma e Radio Spore. Con voi le notizie di martedì 17 maggio 2022. Oggi abbiamo un bel po' di notizie dai fronti internazionali. Partiamo con la Palestina. Domenica scorsa, come saprete, c'è stato l'anniversario della Nakba. Il 15 maggio del 1948 per il popolo palestinese, la giornata della catastrofe, la Nakba, la distruzione della società palestinese in seguito alla formazione dello Stato di Israele, che causò la migrazione di oltre 700.000 palestinesi costretti ad abbandonare le proprie case. Nell'anniversario della Nakba si sono tenute manifestazioni in Palestina e in tutto il mondo, manifestazioni fortemente condizionate dall'aggravarsi del conflitto israelo-palestinese nell'ultimo mese, che ha visto la morte di decine di palestinesi per mano di forze armate, polizia, esercito, forze armate israeliane, ma anche coloni. Una delle ultime vittime è stata la giornalista di Al Jazeera Shireen Abu Akhlaq, uccisa da proiettili israeliani mentre con altri giornalisti stava documentando le proteste in un campo profughi vicino a Jenin. L'uccisione della giornalista è stata sangue freddo. In un primo momento l'esercito israeliano ha dato la colpa ai militanti palestinesi, per poi ammettere che un soldato israeliano potrebbe aver esploso il colpo, ma in una situazione di scontro armato. Tutto questo viene smentito dai giornalisti che con Shireen stavano documentando i fatti, perché in quel momento si trovavano tutti distanti dagli scontri. Questo venerdì scorso a Gerusalemme si sono tenuti i funerali della giornalista e anche durante le celebrazioni la polizia israeliana ha fatto sentire la propria presenza invadente, caricando il corteo funebre, perché sulla bara c'era una bandiera palestinese. Nei momenti di tensione la polizia ha caricato anche la bara e i portatori, rischiando di far cadere il feretro. Infine, appunto, nel corso del weekend in tutto il mondo ci sono state manifestazioni per la Palestina nell'anniversario della Nakba. Invece in Kurdistan alcuni aggiornamenti dal confederalismo democratico. Il 4 giugno ci sarà una manifestazione nazionale a Roma contro la guerra e l'invasione turca del Kurdistan. Il 17 aprile lo Stato turco ha lanciato una nuova campagna militare volta ad occupare le aree di Shikefta, Birindara, Kure Yaro e Çiğdere Reş nella regione dello Zap, Kurdistan meridionale. Questa è una notizia che riportiamo da wikionlus.org. Appunto è stata lanciata una nuova campagna militare un mesetto fa nel Kurdistan meridionale. In questa campagna transfrontaliera le forze armate turche hanno utilizzato artiglieria pesante, aerei da guerra, droni, elicotteri e il trasporto aereo di forze di terra in elicottero nella regione come parte di un'offensiva parallela. Anche nel Rojava e nella Siria settentrionale e orientale si sono intensificati gli attacchi aerei turchi contro i curdi. E queste sono le parole che aprono l'appello di lancio della mobilitazione per il 4 giugno, che continua così. Con le recenti celebrazioni del New Ross del 21 marzo, oltre 10 milioni di curdi nel Kurdistan settentrionale e in Turchia hanno inviato un chiaro messaggio a Erdogan che non si sarebbero piegati alla sua brutalità o alla sua politica di annientamento. E sempre in questo questo appello di lancio, scusate, c'è la richiesta di libertà per Abdullah Öcalan e infine l'esortazione: dobbiamo rompere il silenzio sull'invasione turca del Kurdistan meridionale e agire. Proseguono nel frattempo i lavori di redazione del nuovo contratto sociale del Rojava. Sosdar Derik, del comando generale delle GPJ, ha descritto il nuovo contratto sociale come base per l'autogoverno della Siria settentrionale e orientale, perché si occupa in particolare dell'organizzazione dei consigli, dell'autogoverno dalla base e della struttura della difesa, pertanto il contratto è molto importante. Infine, del Kurdistan si è parlato a livello internazionale in riferimento alla guerra ucraina. Tayyip Erdogan, figura di risalto nei negoziati internazionali sull'entrata di Svezia e Finlandia nella NATO, ha posto come condizione la fine dell'appoggio dei due stati al PKK e all'amministrazione democratica del Rojava, con cui hanno rapporti diplomatici attivi. In Iraq invece c'è stata una nuova tempesta di sabbia, l'ottava dalla metà di aprile, una tempesta che ha colpito ieri, 16 maggio, gran parte del paese, costringendo le autorità a chiudere gli uffici pubblici, le scuole e gli aeroporti. Più di 4.000 persone sono state ricoverate con problemi respiratori. E ricordiamo che l'Iraq è uno dei paesi più vulnerabili alla crisi climatica e alla desertificazione. E dall'Iraq andiamo negli USA, dove c'è stata un'altra strage suprematista il 14 maggio. Come forse sapevate, ma ve lo ricordiamo, Payton Gendron, 18enne, suprematista antisemita, ha ucciso 10 persone e ferite altre 3 in un supermercato di Buffalo, nello stato di New York, un supermercato frequentato principalmente da afroamericani. Lui indossava un elmetto con telecamera, lo ha trasmesso in streaming su una popolare piattaforma video, e nel video si osserva come a un certo punto ha puntato il fucile contro una persona bianca che si stava nascondendo dietro un bancone. Poi però ha gridato scusa e ha rivolto altrove la sua attenzione. Sempre in America, nel continente americano, il governo statunitense ha annunciato ieri, 16 maggio, la revoca di alcune restrizioni nei confronti di Cuba, restrizioni che sono in vigore da decenni e decenni, ma queste restrizioni nello specifico erano state introdotte dall'ex presidente Donald Trump e riguardano le procedure di immigrazione, i trasferimenti di denaro e collegamenti aerei. La Havana ha definito i provvedimenti un piccolo passo nella giusta direzione. In Cile invece è morta giovedì scorso a Santiago Francisca Sandoval, giornalista del canale TV comunitario Señal 3 La Victoria. Francisca era stata colpita da un proiettile in pieno volto durante la manifestazione del 1 maggio ed era in ospedale, ricoverata in gravi condizioni. È stato detenuto Marcelo Naranjo come colui che ha esploso il colpo di pistola che l'ha ferita a morte, ma c'erano varie persone armate nel quartiere Meigs, zona di negozi e commercio ambulante del centro di Santiago, quando è scoppiato uno scontro al passaggio della manifestazione della Central Clasista de Trabajadores. L'analisi svolta da un giornale sulle videocamere di sorveglianza ha identificato 11 soggetti che sparano, alcuni che conversano con i carabineros, i carabinieri cileni, nei pressi delle camionette, e non soltanto Sandoval è stata ferita, ma anche altre 2 persone erano state ferite dai proiettili del 1 maggio. Il presidente Gabriel Boric ha condannato la normalizzazione della violenza nel paese, ha affermato che avrebbe perseguito i responsabili con fermezza. È stata chiesta un'indagine interna ai carabineros, però non ci sono direttive sugli arresti e la procura ha determinato la detenzione solo per Marcelo Naranjo, mentre per le altre 2 persone arrestate dalla polizia d'investigazione ha chiesto i domiciliari, nonostante uno di loro avesse un mandato d'arresto. E queste misure cautelari hanno generato una forte indignazione nel paese, soprattutto se comparate con l'uso punitivo che è stato fatto del carcere preventivo durante la protesta sociale dell'ottobre del 2019, in cui centinaia di ragazzi sono stati detenuti per mesi in attesa di un processo che in alcuni casi non si è ancora svolto, oltre 2 anni dopo. È stato anche abbastanza grave l'apparizione in un programma mattutino di un canale televisivo, Cilevisión, è comparsa una delle persone fotografate con un'arma in mano, che invece di essere tra gli indaganti si è presentato come un commerciante del quartiere, ha dichiarato in televisione che maneggiava una pistola a salve. Insomma, impunità. E non è la prima volta che avvengono aggressioni armate di questo tipo in questo quartiere. Meix, anche lo scorso 25 marzo, durante una manifestazione studentesca, un ragazzo di 16 anni è stato brutalmente picchiato da presunti venditori ambulanti, E, questo lo denuncia l'Associazione dei Media Indipendenti del Cile, che chiede al governo azioni concrete che non permettano l'installarsi dell'impunità e la riforma strutturale dei Carabinieros. È la prima volta comunque che una giornalista viene uccisa in Cile dal 1986, quando venne assassinato José Carrasco negli ultimi anni della dittatura di Pinochet. Da allora però il corpo dei Carabinieros non è stato riformato. Da questo lato invece dell'Atlantico, ogni tanto una buona notizia: in Spagna oggi il governo spagnolo approverà la proposta di legge sulla protezione dei diritti sessuali e riproduttivi e la garanzia dell'interruzione volontaria di gravidanza, e che tra l'altro, tra le varie proposte, prevede un permesso di lavoro per mestruazioni invalidanti. Questo un risultato celebrato dalla ministra delle pari opportunità ed esponente di Podemos, Irene Montero, a cui si deve la promozione della normativa, e questo perché non sia più normale andare a lavorare doloranti e per farla finita con lo stigma, la vergogna e il silenzio attorno alle mestruazioni. Questa proposta si configura come una vera e propria nuova legge sull'aborto, che prevede diversi capitoli relativi all'interruzione volontaria di gravidanza. Ad esempio, si garantisce la possibilità di abortire nella sanità pubblica, confermando i tempi già indicati nel 2010 dalla legge sull'aborto, e avendo particolare attenzione alla vicinanza al domicilio delle donne, si instaura il divieto di praticare aborti nella sanità privata dai medici che invece non lo fanno nella sanità pubblica. E si ripristina la possibilità per le ragazze dai 16 ai 18 anni di interrompere volontariamente la gravidanza senza chiedere autorizzazione ai genitori o tutori, una norma che era stata cancellata dal governo della destra di Mariano Rajoy. Vengono eliminati anche i 3 giorni di riflessione obbligatori per le donne che decidano di interrompere la gravidanza, e appunto include anche un permesso di invalidità per interruzione volontaria di gravidanza, la distribuzione gratuita della pillola del giorno dopo nei centri di salute sessuale e riproduttiva, e si riconosce la gestazione surrogata come un tipo di violenza contro le donne. A proposito invece dell'appunto questo, il diritto delle donne alla salute mestruale, quindi di questo permesso di lavoro, in Europa nessun paese include nella legislazione lavorista un permesso di questo tipo. E quando ad esempio in Spagna il 20-25% delle donne soffrono di dolori mestruali a livello grave invalidante, e appunto questo permesso è riconosciuto fin dal primo giorno per la durata necessaria dietro attestato medico con finanziamento totale a carico dello Stato. E sono stata un po' lunga su questa notizia, ma perché insomma ogni tanto arrivano buone notizie e buone ispirazioni per provare a espandere questi diritti altrove. Dicevo che in Europa nessun paese include nella legislazione lavorista un permesso di questo tipo, ma invece è piuttosto esteso in Asia da molti anni ed è presente in Africa. In Indonesia, ad esempio, è presente dal 1948, 2 giorni di permesso retribuiti durante le mestruazioni, anche in Giappone dal 1947, e anche in Corea del Sud, e Taiwan e Zambia. Quindi ecco, speriamo che l'Italia impari dalla Zambia, dal Giappone, dalla Spagna e dall'Indonesia ogni tanto. E passiamo invece alle notizie dalla nostra cara e non odiata anche scarpa stivale nel quale viviamo, ma non esattamente nel continente, piuttosto in Sardegna. Prove di guerra in Sardegna, 3 settimane di fuoco, riportiamo un articolo dal Manifesto, dal giornale. Esercitazione mare aperto, ci vuole del gran fegato per chiamare un'esercitazione militare così. Un'ordinanza firmata dallo Stato Maggiore della Difesa ha dato il via 10 giorni fa all'imponente manovra. 4.000 effettivi, 65 navi, caccia, reparti anfibi. proveniente da 7 paesi della NATO, si esercitano in questi giorni in simulazioni di guerra. E un'ordinata firmata dallo Stato Maggiore della Difesa, che ha dato il via 10 giorni fa a questa manovra, si andrà avanti fino al 27 maggio, 3 settimane di fuoco con proiettili, bombe, missili lanciati contro litorali protetti, potrebbe dire di eccezionale pregio naturalistico, ma vabbè, basterebbe anche solo immaginarsi proiettili, bombe e missili lanciati in generale in mare. Teatro dell'esercitazione, come sempre, i 3 principali poligoni militari sardi, ovvero Quirra, Capofrasca e Teulada. Ma stavolta lo schieramento di forze è talmente vasto che la difesa ha pensato bene di bloccare anche altri siti fuori dalle basi permanenti. Un'ordinanza della Capitaneria di Porto di Cagliari ha vietato, infatti, l'accesso a 17 aree a mare, vicino ad alcune delle spiagge più note: Poetto, Villa Simius, Scalapira, Capoferrato, Portopino, Porto Corallo. Su questi arenili sono vietati il transito, la sosta, la navigazione e l'ancoraggio di ogni tipologia di unità navale, nonché le immersioni, la balneazione, la pesca, eccetera, eccetera. Questa stagione turistica è già partita, non per difendere o non difendere il turismo, ma perché è piuttosto assurda questa cosa. Quindi tutta la costa meridionale dell'isola, entrambi i tratti sud delle coste orientali e occidentali, sono quindi assediati dalle forze NATO. E oltre ai danni economici al comparto turistico, e soltanto un aspetto leggero della questione, ci sono anche quelli irreparabili, ovvero l'inquinamento, il disastro ambientale. Infatti alcuni ufficiali dell'esercito, tra i quali il generale Claudio Graziano, ex presidente del Comitato Militare dell'Unione Europea, sono indagati a Cagliari per disastro ambientale perché non avrebbero impedito che l'area del poligono di Teulada fosse irreparabilmente inquinata a causa dei giochi di guerra. E contro mare aperto sono scese e scendono in campo movimenti antibasi come Sardini Aresti, su una delle sigle più attive, che ha convocato per domenica prossima a Teulada una manifestazione alla quale hanno aderito tutte le altre sigle dell'universo antimilitarista. Invece di mari aperti militarizzati, mari aperti ma porti chiusi, perché? Perché riportiamo il comunicato stampa di Open Arms. Venerdì 13 maggio 2022 si è tenuta a Palermo la terza udienza del processo che vede imputato l'ex ministro degli interni Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. Non siamo noi ad essere sotto processo, ma un ex ministro che ha lasciato per 20 giorni 147 persone in mare. Sono state chiamate a testimoniare in aula la dottoressa Valeria Di Natale, medico che effettuò un'ispezione a bordo all'epoca dei fatti, il dottor Fabrizio Mancini, direttore del servizio immigrazione presso la Direzione Centrale dell'Immigrazione, e Annabel Montes, capo missione Open Arms durante la missione 65. L'udienza ha messo in evidenza la confusione e approssimazione con cui ci si accosta a temi delicati e fondamentali come il soccorso in mare, il rispetto dei diritti umani e in generale la tutela della vita. Il dottor Mancini è apparso molto disorientato, non in grado di rispondere alla maggior parte delle domande poste dal PM e dagli avvocati di parte civile, perché ignaro di quel che accadeva all'interno della direzione di cui era responsabile. A suo dire non conosceva i protocolli modificati nel 2019 che regolavano l'assegnazione di un porto di sbarco, le modalità di comunicazione tra i suoi uffici e il gabinetto del ministro. E il suo racconto su un presunto video girato all'epoca dei fatti da un sottomarino della Marina Militare Italiana, di cui non ha saputo fornire particolari, che gli è stato portato in visione per cortesia istituzionale, ma lui non sa spiegare la necessità e non si ricorda neanche il nome dei 3 militari della Marina Italiana. Anche la linea difensiva dell'ex ministro Salvini appare davvero frammentaria. La capomissione di allora, Annabel Montes, è stata costretta a spiegare più di una volta all'avvocata Buongiorno i criteri fondamentali che regolano il soccorso in mare, nonché le convenzioni internazionali che impongono il rispetto dei diritti umani e che sono alla base delle nostre moderne democrazie. Quindi buongiorno, avvocata, buongiorno. E continuiamo con questo comunicato stampa di Open Arms. che ci ricorda appunto che i naufraghi vanno soccorsi nel più breve tempo possibile. Il soccorso termina con lo sbarco dei naufraghi nel porto sicuro più vicino e non è lo stato di bandiera a dover coordinare un soccorso, ma piuttosto i paesi costieri che sono competenti dell'area in cui il soccorso è avvenuto. Insomma, trovate questo comunicato stampa sia sul il sito di Open Arms, sia anche su quello di Melting Pot. E Melting Pot che è a processo da ieri. Ieri inizia il processo penale nei confronti della direttrice responsabile Barbara Barbieri e della collaboratrice Giulia Ognibene. È stato portato in tribunale dalla cooperativa Kaleidos di Modena per reato di diffamazione riguardante un articolo del 8 gennaio 2018 in cui veniva denunciata la cosiddetta mala accoglienza da questo comunicato di Melting Pot, che trovate sempre ovviamente sul loro sito, la redazione di Melting Pot. E insomma, capiamo che non è il primo processo che subiscono, sono spesso finiti sul banco degli imputati per aver denunciato direttamente oppure insieme ad attivisti e associazioni queste situazioni di mala accoglienza, ma esprimono preoccupazione perché sempre più spesso stanno registrando nei confronti di Melting Pot querele o minacce di querele. Insomma, una comunicazione che si fa di guerra, in cui gli spazi del diritto alla critica e all'espressione di altri punti di vista si stanno via via restringendo. Se dobbiamo schierarci, essere pro o essere contro, noi non abbiamo dubbi, scegliamo di stare sempre comunque dalla parte dei diritti, continuando il nostro lavoro di informazione e denuncia, continuando a raccontare la verità dei fatti. La redazione di Melting Pot. Bene. E andiamo sul lato più locale bolognese, perché oggi il radiogiornale della Ciurma Pirata è a cura di Radio Spore. Parte la carovana per la pace, questo lo riportiamo da ZIC, Zero in Condotta, quotidiano autogestito di Bologna e dintorni. C'è un presidio in Piazza Nettuno promosso da Disarmiamo la Guerra, prima tappa della carovana per la pace che toccherà le piazze dei quartieri più periferici della nostra città, ovvero Bologna, con eventi, banchetti e infopoint. Poi, sempre in questi di Bologna, ci sono stati manifestazioni in concomitanza con il giorno della Nakba. Ad esempio, c'è stato un presidio in piazza Scaravilli nella zona universitaria bolognese, Unibo complice dell'apartheid israeliana, cioè una protesta all'ingresso del rettorato, e l'Alma Mater collabora con istituzioni e imprese direttamente connesse con l'implementazione simbolica e materiale dell'apartheid contro il popolo palestinese e con il mantenimento del colonialismo sionista in Palestina, rapporti inaccettabili che vanno immediatamente interrotti. E trovate questo articolo appunto su ZIC. Invece al mercato, al CABA, al centro agroalimentare di Bologna, da un po' di tempo che ci sono una serie di vertenze dei SICOBAS che cercano di adeguare i salari, buoni pasto e condizioni di maggiore sicurezza all'interno dei magazzini. E alcune società cooperative propongono tariffe orarie talmente basse alle committenti che fanno inorridire, e quindi da un bel po' di tempo ci sono una serie di divertenze al CAB, a cui esprimiamo la nostra solidarietà. E sempre grazie a Zero in Condotta, che speriamo che continui il suo preziosissimo lavoro, andiamo sull'agenda bolognese. Oggi martedì 17 maggio trovate come al solito al Circolo Berneri dalle 4 la spesa sospesa della colonna solidale autogestita. Alle 7:30 c'è un'assemblea di non una di meno a Split in via San Giacomo 11 in zona universitaria. una rassegna alla BA in vicolo Bolognetti 2, il diverso, il barbone, l'immigrato fra gli anni 30 e il nostro presente, questo dalle 8:30. E vediamo. Poi, domani al VAG 61 via Paolo Fabbri 111 dalle 5 dopo scuola solidale promossa dalla colonna solidale autogestita, spaccio popolare autogestito come ogni mercoledì dalle 5 al Berneri, e in via Vesella 5 all'archivio e dalle 6:30 eredità antinucleari, storia e attualità di una lotta necessaria, nonché un aperitivo di Extinction Rebellion alle serre dei Giardini Margherita e al Tribolo alle 8 la presentazione di Il fascismo a Bologna. Il fascismo a Bologna, storia delle camicie nere all'ombra delle due torri di edizioni Red Star Press. Al Tribolo dalle ore 20. È l'unico evento di cui leggo la descrizione, perché porca vacca, ogni volta mettete tutto su Facebook. Non importa se autonomi, disoba, Extinction Rebellion, chiunque, mettete tutto su Facebook. Oh, ecco, via Vesella. Mercoledì 18 maggio, ore 18:30, eredità antinucleari, storia e attualità di una lotta necessaria. Ci tengo a leggerlo per il contenuto, non perché l'avete messo su Facebook. E, aperitivo benefit per sostenere le attività dell'archivio storico dei movimenti di via Vesella, un dibattito tecnico-scientifico sulle differenze tra vari nucleari, no, ma un dibattito attorno alla storia dell'antinucleare in Italia. Qual è il ruolo dell'energia all'interno del modello di sviluppo capitalistico? Quali nodi e problematiche legate alla nocività ambientale ha sollevato? E ancora, quali inchieste e quali pratiche vennero portate avanti? Se ne discute a partire dalla testimonianza dei due militanti protagonisti di quella stagione, ovvero Pinuccio, Giuseppe Di Biasi, e Vincenzo Migliucci. Ci sarà anche materiali d'archivio relativi proprio al coordinamento antinucleare antiimperialista. E infine, domenica, in via Zago 1, ci sarà Olè, oltre l'editoria, quinta edizione, banchetti di autoproduzioni, fanze, case editrici indipendenti, stampe, vignette, fumetti, presentazioni, musica e socialità varia. Questo è tutto per oggi dal giornale, Radio Giornale della Ciurma Pirata, gestito da Radio Spore, ma trasmesso anche su Radio Wombat, Radio Forte e Radio Gramma. Un saluto a tutti e buona giornata!